Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera ascolteremo la seconda parte dell'intervista a Peter Hagestein, fisico teorico, professore associato al Massachusetts Institute of Technology, uno dei più noti centri di ricerca al mondo. Nella puntata di ieri, Hagestein, scienziato con vari successi in carriera, ci ha raccontato della dimostrazione condotta all'MIT con Nanor, un piccolo apparato, tenetevi forte, a fusione fredda, realizzato da Jet Energy, una piccola società collegata a sua volta con lo stesso MIT e diretta da Michael Schwartz, a sua volta studioso della fusione fredda. Secondo Hagestein, l'apparato, nel corso della dimostrazione tenutasi nei laboratori dell'MIT e durata 23 giorni, ha prodotto 10 volte più energia di quella consumata, tanto che lo scienziato ha definito l'esperimento rivoluzionario. Hagestein, d'altra parte, conosce bene la materia. Tra le sue varie attività di ricerca da 20 anni è impegnato a mettere a punto un modello teorico che possa spiegare la fusione fredda e, come abbiamo visto ieri, ritiene anche di essere a buon punto. Ecco perché nell'intervista di oggi, che adesso insomma sentirete, gli abbiamo chiesto la sua opinione riguardo alla possibilità di arrivare più o meno rapidamente ad applicazioni industriali e anche che cosa pensa della vicenda di Rossi e Focardi, di cui qui a Radio 24 ci siamo occupati approfonditamente e che a partire dall'inizio dell'anno scorso hanno tenuto dimostrazioni pubbliche, per quanto insomma mai del tutto convincenti, con un apparato LICAT che produrrebbe energia sulla base di una reazione nucleare, questa volta tra nickel e idrogeno. E allora sentiamo che cosa ne pensa il professor Hagestein.
In letteratura, i primi esperimenti con il sistema nickel-idrogeno sono stati effettuati negli anni 90 dal gruppo di Francesco Piantelli, di cui Sergio Focardi era uno dei membri di punta. Le loro pubblicazioni furono molto interessanti e insegnarono molto sul fenomeno. Dalla lettura delle loro pubblicazioni ho tratto la convinzione che stiamo parlando di un fenomeno molto simile a quello delle reazioni palladio-idrogeno. Tutto lo fa pensare, come l'esperimento risponde agli stimoli, la sistematica del fenomeno, eccetera. Personalmente sono convinto che livelli di guadagno energetico elevato siano stati raggiunti a suo tempo già dal gruppo di Piantelli. Per quanto riguarda Rossi, parliamo di una tecnologia che avrebbe un enorme valore economico, ma nello stesso tempo molto difficile da brevettare. Il risultato è che Rossi e colleghi non hanno mai dato informazioni precise su ciò che è contenuto nell'apparato, né abbiamo a disposizione report affidabili delle dimostrazioni che ha condotto. Insomma, non abbiamo una buona documentazione tecnica, anzi, in pratica non abbiamo nulla di ciò che sarebbe necessario per fare una valutazione.
Lei però che opinione ha?
Io ritengo che l'apparato di Rossi sia fondamentalmente un derivato di quello di Francesco Piantelli. Se questo è vero, sappiamo abbastanza bene di cosa si tratta. E i miei modelli fisici, che ho sviluppato per il sistema palladio-idrogeno, sembrano riprodurre bene anche quanto si osserva nei sistemi nickel-idrogeno. Secondo il mio punto di vista, negli esperimenti con il deuterio e il palladio, sono gli atomi di deuterio a reagire e fondendosi a formare elio, mentre negli esperimenti col nickel a reagire sono atomi di idrogeno e deuterio che si combinano a formare elio 3. La differenza fra i due processi fisici è che nel caso del nickel, questo viene coinvolto nella reazione, finendo per disintegrarsi. Il risultato è che il nickel si consuma, mentre questo non accade col palladio. Ma credo anche che sia possibile controllare la reazione in modo tale che ciò non accada e che il nickel venga preservato, dando luogo a una reazione più pulita ed efficiente.
Ecco, lei pensa che stiamo andando verso una stagione in cui si stabilirà finalmente che la fusione fredda intanto è un fenomeno reale e che poi sarà veramente possibile utilizzarla a livello industriale per produrre energia?
Sono convinto da molti anni che il fenomeno di cui stiamo parlando sia di estrema importanza e che molto realisticamente ci porterà una nuova e importante tecnologia per produrre energia. La mia speranza è che con la diffusione di questi primi esperimenti sarà chiaro, già quest'anno, che siamo davanti a una frontiera di grande interesse per tutti noi. Personalmente sono molto ottimista. Da quello che so, anche il gruppo di Piantelli ha trovato dei finanziamenti per sviluppare un apparato di tipo commerciale. Credo che, in generale, stiamo vivendo un momento storico molto eccitante.
Quanto pensa che ci vorrà per vedere delle applicazioni pratiche della fusione fredda? Insomma, parliamo di mesi, di anni o di decenni?
Ci sono molti gruppi nel mondo che dichiarano di aver sviluppato a sufficienza la tecnologia per le prime applicazioni industriali. Certo, è necessario che questi apparati si confrontino con tutti gli aspetti legati alla sicurezza, come ogni altro apparecchio commerciale. Bisognerà fare tutti i test necessari per assicurare che non ci siano radiazioni pericolose, che la piccola scorta di idrogeno non possa prendere fuoco ed esplodere. Insomma, si tratta di regolamentare questi nuovi apparati e assicurare che rispettino tutte le regole. Questo potrà richiedere un po' di tempo, ma non vedo ragioni per cui nel corso del prossimo anno non debbano essere disponibili sul mercato i primi esemplari di apparati a fusione fredda. Naturalmente parliamo solo della prima generazione, ma penso proprio che faremo in tempo a vedere i primi esemplari installati in normali abitazioni, dove produrranno calore ed energia elettrica, con benefici enormi per tutti noi. Sono molto ottimista.
Beh, insomma, ottimismo a parte, quel che è certo è che la vicenda delle Meti è solo l'ultimo di vari segnali venuti fuori nel corso dell'ultimo anno, che qualcosa si sta muovendo davvero su questo fronte. Al di là anche di voci che parlano di apparati a fusione fredda già in corso di produzione in Cina e negli Stati Uniti, voci che davvero non sono facilmente verificabili. Noi comunque qui da Smart City continueremo a tenervi aggiornati su questo argomento così interessante e così trascurato da gran parte dei media. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.